diciamo che cominciamo a discutere, a discorrere dei temi che volevo appunto proporvi. Allora, uno dei argomenti meno ovvi del libro e comunque della nostra cultura è quello che chiamo in causa il destino, come abbiamo sentito anche fortunatamente dal nostro autore di riferimento di quest'oggi. Il destino che, vi ricordo, tanto per continuare ad attingere alla mitologia greca, è superiore agli dèi. Nella mitologia greca sugli dèi c'è il destino. Quindi parliamo di qualcosa di molto potente nella prospettiva greca. E può essere equiparato, se vogliamo, ad un'altra entità mitologica alla quale fa riferimento, per esempio, Eraclito, che è il fuoco. Quindi nel pensiero greco, e questo è molto interessante perché potrebbe schiudervi delle prospettive, soprattutto se poi verrete alla magistrale, eccetera, abbastanza interessanti e esoteriche per molti versi, il pensiero greco quindi ci dice di fatto che la divinità non esaurisce l'esistente. Mentre noi siamo abituati a pensare che Dio sia il culmine di qualunque genere di organizzazione del creato, cioè Dio e poi è finita. I greci invece ci dicono che oltre gli dèi c'è altro, il che in qualche modo permette di pensare il cosmo in un modo diverso. L'universo diventa qualcosa di non così ovvio, non diventa più la specie di scatola con dei confini un po' buffi che abbiamo noi al di fuori della quale non si sa cosa c'è, quando, prima, dopo. Insomma, tutte queste domande per il pensiero greco non avevano senso, troverei anche secondo il nostro non dovrebbero avere senso per molti versi, però il punto centrale è questo: al di sopra degli dèi c'è una qualche forza impersonale ulteriore che influenza anche il loro agire. Non sono soltanto gli uomini ad avere il problema delle conseguenze impreviste, anche gli dèi, no, come forse saprete, vi ricorderete, no? Per esempio Ercole aveva questo grosso problema che, pur essendo quasi invulnerabile, c'era il famoso problema del tallone, per il quale era stato inzuppato nelle acque del, se non vado errato, del fiume Stige, e che quindi era in qualche misura rimasto umano. Ma comunque ci sono una serie di circostanze che neanche gli dèi sono in grado appunto di prevedere, di cui porre rimedio. E quindi il destino di fatto si configura come qualcosa con il quale sarebbe opportuno fare i conti, venire a patti in certi modi. Ora è evidente che il destino in questa configurazione, se sfugge agli dèi, sfuggirà probabilmente ancora di più agli esseri umani, no? Di fatto il destino è qualcosa che sovrasta l'agire umano. E ci sono quanti modi di dire volete, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, tanto per dirne una, eccetera, eccetera, ma sono quelli appunto che sottolineano quanto, e questo il riferimento che avete fatto all'ecologia dell'azione è perfetto, perché di fatto rinvia a questo tipo di discorso, sottolinea quanto di fatto l'ambiente sia un luogo non del tutto controllabile, per dirla in modo moderno. E questo ci spiega anche perché la modernità col destino non voglia avere a che fare. Cioè, nel momento in cui io devo definire perché siamo meglio degli altri, la prima cosa che ci viene in mente è che noi non siamo più sottoposti al destino. Cioè, noi siamo i responsabili delle nostre vite. Ora, come facciamo un po' di ginnastica mentale, la faccio con voi perché non l'avevo visto il video, quindi lo sto trattando all'impronta. Però il punto centrale da questo punto di vista diventa a quel punto un sovraccarico di responsabilità, che noi continuiamo a far finta che non ci sia, no? Però quando dice giustamente De Botton il problema della meritocrazia, che funziona in entrambi i versi, uno, ci troviamo confrontati con una delle distorsioni immaginali che ci viene dalla verticalizzazione. Cioè noi, guarda caso, quando parliamo di meritocrazia non ci consideriamo mai fra quelli che perdono, ma siamo sempre quelli che, cazzo, se ci fosse la meritocrazia staremmo in cima. Non so se avete notato questa cosa. Non c'è mai uno che dice, beh, meglio che non c'è la meritocrazia perché i carci in bocca che Pierese sprecherebbero. Non viene quasi mai. Dal nostro punto di vista la meritocrazia sarebbe qualcosa che ci favorisce, perché noi implicitamente siamo meglio degli altri. Questo, no, rimane uno dei nostri assunti non detti, ma comunque evidenti. Il problema però è che noi spesso e volentieri non abbiamo ragione. Quindi, se è vero, no, se veramente dovessimo contare sul discorso meritocratico, come dice giustamente lui, ci sarebbero quelli che hanno tantissime cose e quelli che non avrebbero niente, perché ci sono pure quelli che non sono capaci. Ci sono pure quelli che non sono in grado, ci sono quelli che non hanno voglia, ci sono quelli che non sono disposti, tante cose, no? Ma ci sono pure quelli sfortunati. E il grande problema è che man mano che noi viviamo ci accorgiamo che la fortuna c'è, purtroppo. Puoi dire che non ti piace, puoi fare come ti pare, però di nuovo diventa un problema della modernità che pensa che dicendo una cosa la debella. Tu puoi dire quello che ti pare, che tu non sei più sottoposto al fato. Ma noi abbiamo visto che oggi il fato lo chiamiamo in un altro modo, lo chiamiamo dipendenza iniziale dai fattori sensibili, lo chiamiamo effetto farfalla, lo chiamiamo quello che vi pare, ma è lì. E se tu non riesci ad andare a un colloquio di lavoro che ti farebbe diventare il top of the pops perché te se buca la gomma, c'è poco da fare, è sfiga, chiamala un po' come te pare, no? E questo è il punto. Quindi, come vedete, se ragioniamo effettivamente da un punto di vista out-out sulla questione meritocratica, la questione meritocratica è complicata. Uno, è complicata perché è difficile valutare. Sembra sempre ovvio valutare, ma come valuti? Con dei criteri quantitativi, con dei criteri qualitativi, a seconda delle circostanze, delle fortune, di quello che è successo, perché, di nuovo, un mio collega è diventato direttore di una prestigiosissima rivista perché è entrato il giorno giusto dentro un ufficio. Ma sono quelle cose che capitano. Quindi che vogliamo fa? È molto più bravo di tutti noi, per carità, contenti tutti che l'abbia fatto. Però di nuovo è semplicemente, no, una cosa che è andata bene, succede in generale. Quindi valutare sì, per carità, si può fare per molti versi, ma bisognerebbe cercare di valutare col famoso, no, famoso pizzico di sale che non manca mai, nel senso che ci sono una serie di circostanze, una serie di fattori per i quali la valutazione è complicata. Soprattutto ci sono dei fattori qualitativi per i quali la valutazione diventa veramente complicata. No. Vi faccio presente, tanto per dirne una, nella nostra cultura dell'iperspecializzazione, mica è detto che tu trovi qualcuno che abbia la stessa specializzazione di quello che devi valutare. E quindi su quali basi lo valuti? Perché noi siamo arrivati ad una specializzazione oggi che, come dire, estesa, no? Allora, vi faccio un esempio più banale che ha a che fare con noi. Noi abbiamo una serie di riviste, facciamo dei numeri sugli autori, no? Eccetera, eccetera. E oggi come oggi vale quest'altro feticcio meraviglioso che forse avrete sentito nominare, che è il referaggio a doppio cieco, che non è un intervento ma è un modo di valutare gli scritti. E vuol dire che tu mandi lo scritto, ti arriva un saggio che vuoi pubblicare nella tua rivista, lo mandi a due specialisti senza dire chi l'ha scritto, perché se no quelli capirebbero e potrebbero avere delle loro problematiche personali, e questi ti dicono sì, pubblicalo o no, non pubblicarlo, oppure sì, pubblicalo cambiando questo e questo. Ci siamo? Questo è il criterio del referaggio. Però, come quasi tutte le cose moderne, non fa una piega da un punto di vista astratto, no? Perché dal punto di vista astratto va benissimo. Nella prassi comincia a essere un po' complicato. Uno, perché tu chiedi questo referaggio gratis. E se per caso c'è un centenario in ballo e tu sei uno degli specialisti dell'autore del quale si festeggia il centenario, te cominci a trovare le pile di roba a casa che dovresti valutare perché tutti te lo chiedono e allo stesso tempo magari vorresti scriverle anche tu. E quindi vi immaginate. Dopodiché, se ci sono 10 saggi su un certo autore per il quale ci sono 12 specialisti, i 22 a cui mandi il saggio, chi so? So se cominciate a vedere un po' come funziona la questione. Cioè, per carità, sono tutta una serie di prassi che avrebbero un loro senso, ma se le poi applichi nella realtà delle cose, il senso bisognerebbe adattarlo un minimo almeno, no? Perché va necessariamente a finire che tu non dovresti essere uno di quelli che fa il referaggio, ma poi lo fai tu perché non c'è nessun altro, a chi lo chiedi? No? Posso telefonare, non so, in Nuova Zelanda a cercare se c'è uno che per caso si è informato, sto citando un video che gira sull'Anvur, sul referaggio molto divertente, che rivede Aldo, Giovanni e Giacomo, non so se vi è mai capitato di vederlo, ma è uno spasso. E quindi, insomma, come dire, sono una serie di cose che tra l'altro implicherebbero anche, per esempio, la completa cecità, no? Nel senso che a me mi mandi un saggio e io non dovrei sapere chi l'ha scritto, perché potrebbe darsi che, essendo io tutto sommato umano, possa dire: ah, questo è quello stronzo che mi ha fatto una cosa, adesso o Mazzolo, no? Potrei. Ma vi rendete conto di quanto è peculiare pensare che io, se sono specialista di un autore, non sappia chi è un altro che sta scrivendo sullo stesso autore? No. Cioè, c'è nessuno di noi che non sa chi sono quelli che gli mandano i saggi, perché se tu hai studiato solo quello e so 10 anni che lo studi, 15 anni che lo studi, chiunque si presenti a scrivere su quell'argomento, tu sai di chi è. Basta che ti guardi le bibliografie, basta che vedi le posizioni, lo capisci perfettamente. Non serve di sapere nome e cognome, anche se spesso e volentieri lo sai. L'essenziale è sapere l'area di riferimento e quindi volendo ti puoi vendicare lo stesso. E questa è una cosa che andrebbe considerata perché capita spesso e volentieri, no? Quindi, come vedete, per carità, certo, criteri, quanti ne volete, parliamone, però, come dire, rendere queste procedure di valutazione così fondamentali, così discriminanti, non funziona perché nella prassi non c'è niente di così facile e di così tranquillo come quello che ci immaginiamo. Che noi ce lo immaginiamo e funziona tutto a perfezione, nella prassi no. Allora sì, non c'è lo specialista, magari c'ha da fare, magari scrive anche lui su quella rivista, quindi come puoi chiedere a qualcuno il cui lavoro potrebbe non essere pubblicato per il giudizio che emette su un altro di emettere un giudizio favorevole? No? Se a me mi mandano un saggio di una rivista nella quale possono scrivere in quattro e siamo in sei, e io devo dare un giudizio su quell'altro, che faccio? Sono un santo laico? Può darsi, però capite che no, mi si creano dei famosi conflitti di ruolo, quanti ne volete, perché è sempre così la questione. E quindi, no? C'è da ragionarne. Però, al di là di tutte queste questioni che ogni tanto vi butto lì perché credo che sia importante che vi rendiate conto come funziona il mondo nel quale siete, che vi piaccia o meno, voi siete parte del mondo dell'Accademia, e l'Accademia è fatta di tutte queste considerazioni anche, a parte le lezioni, a parte gli esami, a parte quello che volete. Però, comunque, il punto centrale qual è? Che per quanto la retorica moderna insista sulla possibilità di controllo del singolo, delle proprie azioni e del proprio destino, è una balla, non è vero. Per cui essere chiamati a rispondere dei propri fallimenti, per certi versi, può essere senz'altro una prassi sana, no? Ne abbiamo parlato, credo, comunque se non abbiamo parlato sappiamo bene che se fate un po' di autoascolto saprete benissimo di cosa parlo, che siamo bravissimi a trovare degli alibi. No? Farci carico dei nostri fallimenti e delle nostre insufficienze non è facile, è uno di quei famosi capitoli del conosci te stesso che è opportuno praticare, ma di nuovo, tra questo ed essere pienamente responsabili di tutto quello che ti accade, ce ne passa tanto perché tu sei comunque coinvolto in processi che vanno ben oltre le tue capacità. Quindi vi faccio presente che questo parliamo di un autore che vi ho citato più spesse volte, che è Richard Sennett, che su questo ha scritto moltissime cose molto intelligenti, ma non solo lui, evidentemente, insomma, ci sarebbero altri, Bauman e tanti altri. È una strategia di deresponsabilizzazione delle istituzioni, cioè trasformare i fallimenti di tutti regolarmente in problemi loro vuol dire rinunciare a farsi carico delle proprie responsabilità sulle questioni. Non trovi lavoro? È un problema tuo. No, non solo, può darsi anche. Ma comunque il fatto che non trovi lavoro è anche dovuto al fatto che ci sono delle politiche che non incentivano certi tipi di professione, che ci sono delle dinamiche che non incentivano certe fasce d'età, che ci sono delle oggettive distorsioni nel mercato del lavoro delle quali io non posso farmi carico da solo. È assurdo perfino che qualcuno pensi a dirmelo, però di fatto è la prassi di quest'oggi. Quindi, no? Come dire, noi ci troviamo non solo a collaborare non consapevolmente a questa specie di gogna, perché nel momento in cui invochiamo la meritocrazia, dobbiamo renderci conto del fatto che quella potrebbe anche giocare contro di noi, perché noi non siamo necessariamente i migliori del nostro campo. Noi non siamo necessariamente quelli che sarebbero scelti se non conoscessero X, non conoscessero Y, non si fossero presentati il giorno X o il giorno Y, non avessero scritto una cosa che casualmente è proprio sul tema del giorno. Ci sono una miriade di fattori per i quali tu hai successo o non hai successo, anche a prescindere dalle tue capacità personali. E questo è quanto. Quando dice è bellissima la meritocrazia ed è bellissima la giustizia, ma è impossibile, ha a che fare con questo, che il mondo non è giusto. La giustizia è un ideale regolativo al quale possiamo tendere, ma pretendere che tutto funzioni come da giustizia non è di questo mondo, è da qualche altra parte, non so se esiste, ma probabilmente può anche darsi. Il famoso giorno del giudizio, ci sarà uno che si metterà lì e farà i conti. Ce lo vogliamo augurare, ma guarda caso, il fatto che il giorno del giudizio sia la fine dei tempi e ci sia Dio, qualcosa ce la dovrebbe dire, no? Che il giudizio, quello vero, l'unico che corrisponde all'ideale, lo riesce a emettere una divinità onnipotente, ma noi scarsamente. Quindi, come vedete, la questione è piuttosto profonda da questo punto di vista, ovvero sia possiamo come cultura rigettare in toto l'idea di destino in nome di una pretesa di controllo che cominciamo a sapere non essere realistica? Perché di fatto l'idea della meritocrazia implica cosa? Implica che tutto sia misurabile, che tutto sia valutabile e che possano essere emessi dei giudizi fondati su un certo argomento. Quindi ha a che fare con un'idea del sapere che c'è alle spalle. No? Un sapere incerto come quello di oggi, in che modo lo inserisco in questo quadro? Un sapere che è diventato consapevole del non avere gli strumenti per valutare nel modo che la modernità pretende. Come ce lo inserisco nel quadro? Questo è un tema che per esempio Ulrich Beck, che è uno degli sociologi che credo di avervi menzionato più spesso, che è quello che ha coniato l'etichetta società del rischio, quindi insomma tipino che probabilmente potrebbe interessarvi, ha inserito in un capitolo dell'ultimo libro che ha scritto prima di morire, diciamo lui, poi sono usciti altri postumi, però insomma questo è, che si chiama Condizione Umana e che è il testo che adotto nell'esame della magistrale. Ha parlato di irresponsabilità organizzata da questo punto di vista. Perché? Perché pensateci, io ho oggi, noi, tutti, voi, io, viviamo all'interno di istituzioni che sono state concepite e implementate durante la modernità. Quindi sono istituzioni che presuppongono un essere umano come quello che concepiva la modernità. Quindi un essere umano capace di controllo, autonomo, autosufficiente, razionale, disposto a perseguire i suoi fini in modo massimizzante e via discorrendo. Ma nel momento in cui quest'uomo non ci fosse, come funzionerebbero queste istituzioni? Nel momento in cui lo scarto fra quest'uomo immaginato e l'uomo reale si ampliasse, come funzionerebbero queste istituzioni? Nel momento in cui il sapere che doveva permettermi di giudicare con certezza abdica a questo ruolo, come funzionano queste istituzioni? Beck ci dice che è un problema serio. Perché? Perché la pretesa di certezza del sapere di quando sono state concepite le istituzioni oggi non c'è più. Allora c'è una piccola clausola che ci crea dei grossi problemi. E qual è questa clausola? È oltre ogni ragionevole dubbio. No. La gran parte dei giudizi che noi pretendiamo di emettere devono essere emessi oltre ogni ragionevole dubbio. Il problema è che oggi il ragionevole dubbio è insuperabile, perché noi sappiamo perfettamente dalla scienza che la certezza non c'è. Quindi se tu mi chiedi certezza, io non te la posso dare, perché io posso portare uno specialista, posso portare un esperto, ma tu ne porterai un altro che dirà le cose opposte a quelle che dico io, e ci sarà un ragionevole dubbio. E quindi i processi di imputabilità, i processi di chiamata a render conto, i processi di responsabilizzazione vanno per stracci. Questo è il punto, come lo mette, diciamo, lo mette molto, molto meglio Beck evidentemente, però il punto centrale è questo: le istituzioni oggi non riescono a trovare i colpevoli perché non c'è più verso di trovarli, perché il sapere che dovrebbe trovare i colpevoli è un sapere che ha rinunciato a questa pretesa di certezza. Non vi rifaccio tutta la lista delle scoperte scientifiche e matematiche che hanno incrinato quest'idea di certezza, ve l'ho detta 50 volte, spero che ve le siate segnate, però di fatto ad oggi noi siamo davanti a un sapere che è sempre più probabilistico e sempre meno normativo, ma al quale continuiamo a chiedere di essere normativo e preciso. Quindi è stato lui a fare questa cosa? Ecco, il DNA è corrotto, non ce n'è abbastanza, potrebbe essercene di più, c'è stato un abuso, c'è stato un errore nell'assunzione della prova, c'è stato un problema nell'iter, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avendo tempo e avendo risorse, probabilmente, anche se tu sei colpevole, resti fuori dalla portata di coloro che dovrebbero giudicarti. Anche se tu sei palesemente responsabile per certe cose, potrebbe darsi che tu non venga mai chiamato a risponderne, come succede purtroppo spesso e volentieri. No? Quindi insomma ci sono tutta una serie di difficoltà che vengono a vertere su questo discorso. Perché? Perché noi la certezza l'abbiamo costruita sulla base di un'idea di sapere scientifico, no? Un sapere scientifico che doveva essere in grado di darci certezza, e di conseguenza noi lasciamo, come vi ho detto più volte, abbiamo delegato agli scienziati il ruolo di giudici, perché pensavamo che loro potessero farlo su una base oggettiva e certa. Gli scienziati ci hanno detto: noi non ce l'abbiamo sta base oggettiva e certa, che volemo fa? Quindi è chiaro che è un altro dei motivi per i quali il paradigma oggi è in crisi. No? Il paradigma è in crisi perché non è più in grado di ottemperare neanche ai più banali funzionamenti della macchina sociale. Non è in grado di dare la giustizia a chi la merita, non è in grado di stabilire dei risarcimenti per chi ne avrebbe titolo, non lo può più fare. Quindi capite che insomma siamo davanti a un aspetto abbastanza cruciale. È chiaro che per certi versi l'idea di destino continua a essere un'idea molto poco digeribile dal nostro punto di vista, però è un'idea come un'altra che descrive di fatto cosa? L'incertezza. Il destino è uno dei volti dell'incertezza. Tu non sei in grado di sapere se le cose andranno, come abbiamo detto 50 milioni di volte, come le hai previste. No? Perché tu non sei in grado di controllare tutto ciò che andrebbe controllato. Quindi, come vedete, parlare di destino è un altro modo per parlare di controllo, è un altro modo per non accettare di essere sottomessi a delle forze che tutto sommato sono fuori dalla nostra portata. Ecco perché è così importante tutto il discorso che facciamo sull'incertezza e sulla l'apprendere a vivere nell'incertezza. È così importante perché l'incertezza è di fatto il posto nel quale noi siamo. Qualunque altra forma di travestimento della realtà è rassicurante, accogliente, quello che volete, però purtroppo a un certo punto paga pegno, perché si verificano delle condizioni nelle quali quel preteso controllo che tu credevi di avere ti sfuma fra le mani, e se nessuno ti ha avvisato prima è un trauma. Se in qualche misura ti è stato detto, se in qualche modo sei stato socializzato all'idea che possa accadere, come vi ho già detto, che succede? Che da una parte, quando non accade, sei contento, perché dici, oh cazzo, ha funzionato. E dall'altra, quando accade, non te coglie come una cosa che proprio non ti immaginavi, perché in qualche modo ti era già stato detto, lo sapevi. Da qualche parte hai delle risorse che ti permettono di affrontare la situazione, che è lo stesso discorso che può farsi per il fallimento. Al di là dell'inevitabile questione del fatto che fallire è comunque imparare e che quindi bisogna cominciare a criticare quello che è il concetto di performance a tutti i costi che informa la nostra cultura, no? Perché è chiaro che la demonizzazione del fallimento ha a che fare con l'ossessione del risultato. Poi è pensabile che tu faccia qualcosa e poi fallisca e questa cosa abbia comunque un senso? Sì che è pensabile. Anche perché, come abbiamo detto, non è detto che tu fallisca necessariamente per colpa tua, tra l'altro. Ma poi comunque il fallire è qualcosa che insegna, perché si impara dai propri errori, o perlomeno ci si aspetta che si impara. Tant'è che anche i latini, come vi ricorderete, dicevano errare umano, perseverare no, perseverare se decoccio, non proprio così, ma insomma l'idea generale era quella. Però errare è qualcosa che aiuta, è qualcosa che forma, è qualcosa che fortifica, quindi da molti punti di vista è un'attività che non può essere demonizzata. Ma se io ragiono come abbiamo appena visto, quindi se io ragiono nell'ottica che qualunque cosa accada è comunque completamente colpa mia, comincia a essere effettivamente complicato gestirlo questo fallimento. Se non lo apri a delle considerazioni ulteriori, se non allevi in qualche misura il peso del fallimento, tu sei chiamato a farti carico di una serie di questioni che non sono tue, che tu non sei strutturalmente capace di prendere in considerazione. Capite? E non è giusto. Nessuno di noi dovrebbe essere chiamato a rispondere di problemi del mondo, perché ce n'era uno sempre nella mitologia greca e si chiamava Atlante, ma insomma era un titano, non era proprio il primo che capitava nel complesso. Quindi, tutto sommato, la questione è interessante. Ed è una questione che è strettamente correlata, manco a dirlo, con la tragedia, come ovviamente il nostro conferenziere sapeva, ma è che sarebbe opportuno spiegare un po' meglio. Perché è connessa con la tragedia la questione? Perché la tragedia è un particolare genere letterario nel quale, e comunque teatrale, nel quale ciò che accade è anche in larga misura colpa dell'eroe a cui accade. La tragedia è quando tu sei il responsabile del tuo fallimento e non c'è verso che tu lo eviti, perché c'è il destino che ci mette il suo, evidentemente, no? Edipo non lo fa apposta di uccidere il padre e portarsi a letto la madre, non lo sa, però poi alla fine lo scopre. E una volta che lo scopre, hai fatto tombola, come si dice fondamentalmente. Quindi, no? Più o meno l'idea generale è esattamente quella. E la tragedia come dice Maffesoli, tanto per citarlo, e come ha detto Simmel, perché sono tutti autori che se ne sono estensivamente occupati, è non moderna, appunto perché nega la capacità del soggetto di influire sul suo destino. Il soggetto è vittima del suo destino, ne trae dei vantaggi, o perlomeno ne trae dei frutti, mettiamola così, perché vantaggi forse è una frase un po', una parola un po' esagerata. Ne trae dei frutti perché apprende, Edipo diventa saggio, Edipo conquista un sapere del mondo che è esoterico, è riservato a pochi perché gli ne sono capitate talmente tante che almeno quello, come si dice, lasciamoglielo. Però comunque non rientra in quelli che sono gli ideali di successo della nostra cosa. Il genere moderno è il dramma, nel quale appunto con opportuni piani, con opportune misure, tu riesci a ottenere gli scopi che in qualche misura ti sei prefisso. Ma la tragedia non è moderna. Tant'è che anche Nietzsche, non a caso, ha ricominciato a parlare di tragedia, se vi ricordate la nascita della tragedia. Perché? Perché Nietzsche è stato uno dei primi oppositori della modernità, in qualche modo. Però dobbiamo considerare una cosa, che la tragedia, per come la vede Nietzsche, è filologicamente non corretta. Nel senso che la lettura di Nietzsche è molto nota, è molto diffusa, la si sa in tanti, eccetera, però non arriva fino alla fine della questione, perché in certo senso cosa dice Nietzsche? Che esiste uno spirito apollino e uno spirito dionisiaco che nel loro, come dire, lottare e opporsi generano questo discorso, no? Ecco. Il problema è che noi sappiamo oggi che, per esempio, il famoso oracolo di Delfi, la Pizia, che era quasi sempre una donna, era una devota di Apollo, perché era Apollo il dio dell'oracolo, però era allo stesso tempo anche una discepola di Dioniso. Perché il treppiede della Pizia, come troverete descritto nel libro, stava su una botola dalla quale uscivano, si dice, si presume con una certa fondatezza, i vapori che portavano la Pizia a emettere i suoi vaticini, perché appunto la Pizia era stordita da questi vapori, ed erano sotterranei, quindi erano ctoni, erano notturni, venivano da Dioniso. Dioniso è un dio che muore. Dioniso è come Mitra, è come Gesù, è come Iside, è lo stesso archetipo dell'eroe, per molti versi, no? L'eroe che muore e viene rigenerato, ricomposto, rinasce, risorge, no? Come stiamo per ricordare a momenti con la nascita natalizia. Quindi è un dio che è molto più oscuro dell'Apollo apollineo che noi immaginiamo, ma anche Apollo non è che sia così diurno come sembra. Noi abbiamo accentuato gli aspetti diurni di Apollo, abbiamo accentuato la simmetria, abbiamo accentuato l'arte, la musica, tutta una serie di cose, no? Però Apollo è anche il dio dell'enigma, è il dio della freccia, è il dio della morte da lontano, insomma c'ha una serie di cose pure Apollo che non è, ed è il dio della profezia. E la profezia, come abbiamo detto più volte, non è affatto diurna, no? Tant'è che noi abbiamo abolito la conoscenza visionaria, abbiamo dimenticato le droghe, abbiamo preteso un modo di conoscere che fosse interamente diurno. Quando Cartesio scrive il discorso sul metodo, cerca questo, delle idee chiare e distinte, che nulla ha a che fare con la profezia apollinea, che era le foglie buttate nel vento della Pizia, il fatto che te dovevi leggere quello che capitava, parola a casaccio, insomma una situazione abbastanza complicata per molti versi, no? Ecco. Quindi quel tipo di sapere è apollineo pure lui. Ecco perché è importante l'idea di contraddittoriale, perché quando noi, e questi sono saperi iniziatici, ovvero sia probabilmente questo è quello che scoprivano gli adepti dei misteri greci andando avanti, ovvero sia che quell'opposizione così comoda tra Apollo e Dioniso non funzionava così bene, andava compresa meglio. Quindi vediamo anche un'altra cosa, perlomeno, che il sapere dicotomico nelle altre culture spesso e volentieri era considerato un sapere più superficiale, quello che andava bene per le masse, quello che permetteva a tutti di disbrigare i propri affari, di comprendere il mondo senza troppo stress, ma gli altri, gli iniziati, quelli che conoscevano i misteri, venivano educati ad altro. Quindi aut-aut ed et-et coesistevano, come d'altronde è giusto che sia, voglio dire, l'ho detto più volte. Non puoi applicare un et-et escludendo l'out-out, perché staresti facendo un out-out, quindi diventa una specie di labirinto logico. Però di fatto il punto è questo, ovvero sia il sapere che noi riteniamo l'unico sapere disponibile, è il sapere che probabilmente i greci ritenevano un sapere proprio, come dire, per tutti, non particolarmente interessante. Il sapere quell'altro invece, il sapere dell'ettet, il sapere del contraddittoriale, il sapere della contraddittorialità del mondo era un sapere che si guadagnava attraverso tutti quelli che erano appunto i misteri, e la religione misterica greca è una delle più strutturate e più importanti da questo punto di vista. Quindi questo già è abbastanza interessante. Però sulla questione della tragedia e del destino c'è probabilmente da dire qualcosa di più, e io ne approfitterei per parlarvi un momento di un'opera di Weber che è molto interessante e rilevante dal nostro punto di vista, che è lo spirito l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Ogni volta mi mischio con un mazzo di carte da solo. Ed è una cosa che Weber ha scritto abbastanza giovane, ed ha a che fare con la smentita del marxismo, delle teorie di Marx, per molti versi. Perché? Perché, come abbiamo detto, Marx riteneva che il suo pensiero fosse scientificamente fondato e quindi oggettivamente reale, o perlomeno provava a sostenere questa tesi. Mentre, secondo Weber, era un'ottima teoria, ma che poteva comunque essere integrata e contraddetta da altre teorie altrettanto buone. Quindi, in pratica, in quest'opera, Weber propone un'altra lettura della nascita del capitalismo, che è una lettura che è stata anch'essa criticata nel tempo, ma che io trovo comunque estremamente interessante, perché ci dà degli stimoli e dei pensieri che, secondo me, hanno una notevole rispondenza con la realtà, soprattutto con la nostra realtà. Cosa dice Weber? Dice che il capitalismo nasce da un problema religioso. Quindi figuratevi già la modernità come poteva prendere sta cosa, perché, no, chiaramente, dopo che abbiamo detto che l'illuminismo scioglie tutte le superstizioni religiose, eccetera, eccetera, ma arriva uno in piena modernità che mi dice che l'attività principe della modernità si fonda sulle stesse dinamiche. È un po', no, come dire, complicato da mandar giù. Però l'idea è interessante e ha a che fare con un aspetto particolare di una particolare corrente del protestantesimo, che ha a che fare con un pazzo scatenato che vi ho già menzionato più volte, che è Calvino, che era in Svizzera, a Ginevra se non vado errato, e dopo Dick il calvinismo si era trasferito nei Paesi Bassi fondamentalmente, dove sono cominciate, manco a dirlo, le prime procedure capitalistiche, no, non a caso. E qual era il problema del protestantesimo in generale e del calvinismo in particolare? Che negava qualunque controllo dell'uomo sul suo destino ultraterreno. Ora questo, mi state seguendo fin qui? Vedo vispi quest'oggi, che succede? Fa bene saltare 10 giorni di lezione, a un certo punto uno dice, ok, vediamo un attimo che ci dice questo. Vabbè, ok, meno male. Allora, ad ogni modo, il problema qual era? Che Lutero, quando nel 1517 affigge le famose tesi sulle porte dell'abbazia di Wittenberg, se non vado errato, è incazzato Nero, detta proprio così in modo, diciamo, creativo. Perché? Perché c'è in atto una campagna di sottrazione di risorse, diremmo noi, dalle regioni del nord Europa a favore delle abborrite regioni del sud. Come vedete, non è che è cambiato molto nel corso del tempo, no? Siamo passati 600 anni, ma restiamo esattamente da capo a 12. Perché che sta succedendo? Che a Roma il Papa deve costruire San Pietro. Dice te, non vedi che roba. Ecco. Allora, il Papa deve costruire San Pietro e ha bisogno di avere dei soldi. E come li rimedia i soldi? Si vende le indulgenze. Colpo di genio, oggettivamente, faccio presente che da questo punto di vista abbiamo una classe assolutamente insuperabile, perché che era successo nel frattempo? Allora, uno dovete sapere una cosa, ovvero sia che il purgatorio non fa parte del progetto iniziale. Il purgatorio ce l'hanno messo dopo, perché? Perché il progetto iniziale era un po' troppo out, no? E creava dei problemi, perché poi nella prassi chi ci mandavi tu in paradiso? Cioè, perché tanto qualche cosa qualcuno aveva fatta sempre, no? Quindi tutti all'inferno, non torna. Quindi anche qui vedete, no? Le dinamiche assolute e estreme portano alla necessità di un punto di bilanciamento e di compensazione. Qual è questo punto? Il purgatorio. Ok, sì, non sei stato bellissimo, non sei stato bravissimo, ma manco una carogna, per cui mo stai qui per quei 2-3 mila anni, quant'è, e dopodiché ti portiamo a godere della gioia di Dio. Ok, va bene. fatta sta cosa, come dire, uno poi comincia, no? Ci pensa sopra un attimo, dice, ma io questa cosa però potrei, no? Allora, qual è il problema? Io voglio che i miei cari, che tutto sommato non sono state ste perle, rimangano per millenni al purgatorio? No, allora che faccio? Li aiuto in qualche modo e quindi vengo chiamato a pregare. Prega tanto, prega per le anime dei defunti, prega per chi te pare, vai in chiesa e chiedi che si preghi per te. E quindi paghi un obolo e già questo in qualche misura ha dei risvolti interessanti. Ma per fare San Pietro serviva di più. Quante messe dovevi comprare? Quindi a un certo punto cominciamo a fare, allora facciamo una cosa, se vuoi scontare tot ai tuoi me dai x, se vuoi scontare di più me dai y, insomma alla fine diventa quello che, come diceva Lutero, è uno schifoso mercimonio, ovvero sia, te stai vendendo gli anni di permanenza delle anime dei tuoi cari in purgatorio per soldi biechi qui e ora. No, ecco, diciamo che sono cose che anche Francesco non avrebbe apprezzato proprio moltissimo. Quindi Lutero si incazza come una bestia, fa questa cosa, riesce a fare l'unico scisma degno di questo nome del cristianesimo, fondamentalmente, e per essere sicuro che questa cosa non si ripeta, mette un paio di clausole che sono più politiche che non religiose. Una, non c'è il clero. Così se levamo sti preti dai piedi una volta per tutte, ringraziamo Dio, non c'è più nessuno che rompe l'anima, non ci sono tutte queste cose, i conventi, le abbazie, i monasteri, tutta questa cosa la togliamo e ci si può anche stare. E due, le opere non valgono più niente. Perché? Perché così nessuno può vendersi le opere degli altri. No? Nel momento in cui il problema era la vendita delle indulgenze, Lutero dice, sai che c'è, le indulgenze non servono. Tu non puoi fare niente per l'anima dei tuoi, perché quella è stata comunque già scelta da prima. E quindi vi faccio presente che qui il destino sta giocando all'anima del ruolo, tant'è che questa si chiama dottrina della predestinazione o della grazia. Vuol dire che tu sei del tutto ininfluente sul destino della tua anima mortale. Immortale, scusate. Perciò non devi pregare, volendo. E faccio presente che qui c'è una clausola interessante che ha a che fare con la socializzazione. Volendo vuol dire che tu potresti fare il porco comodo tuo. No, tanto, quindi o sei salvo o sei dannato, non c'è niente che abbia a che fare con te, tant'è che i famosi Joachimiti, i seguaci di Gioacchino da Fiore, quelli del nome della rosa, erano quelli che dicevano, ok, allora basta con tutte queste rotture di palle che non possiamo scopare con chi ci pare, che dobbiamo star vedere i sacramenti, basta, tanto è inutile, no? Poi, tanto è già tutto stabilito, divertiamoci, poteva essere un punto di vista, no? Però noi siamo le coccio, e quindi abbiamo scelto invece di continuare a comportarci come prima, nonostante non servisse più a niente. Nella gran parte dei casi. Ora, fin qui ci siamo?
Questo è secondo Calvino o secondo Lutero?
Questo è Lutero. Okay. È Lutero poi interpretato da Calvino, perché Lutero sta cosa l'aveva detta perché gli sembrava utile, poi non è che ci fosse stato a lavorare troppo. Invece Calvino, che era, come dire, avvelenato, allora lì l'ha proprio, come dire, smesso lì e ha creato tutta questa situazione, ha imbastito tutto questo. E questo genera però un grosso problema se vi mettete nei panni di qualcuno che è preoccupato per il proprio futuro ulteriore. Che a noi, bene o male, tutto sommato, no, pare che non è che ci freghi granché dell'esito di quello che accadrà. Ma gente che invece ci crede vorrebbe essere da questo punto di vista consolata. E quindi vi rendete conto che il cattolicesimo da questo punto di vista è geniale da un punto di vista relazionale. Perché? Perché ti mette in contatto con Dio quotidianamente, perché tu hai uno che credi essere l'intermediario, no? Vestito di nero, non è detto che te lasci perdere se ti avvicini troppo, però insomma comunque in generale è uno col quale puoi parlare e oltretutto ti permette di salvarti fino all'ultimo, no? Siamo molto napoletani da questo punto di vista, basta che te penti anche proprio lì per lì alla fine e vabbè, te sei salvato. Ah, che cazzo. Dall'altra parte un dramma per chi ha questo tipo di problema. Perché? Perché Dio tu dovresti contattarlo da solo, e vi faccio presente che questo è l'inizio della soggettività moderna, perché l'attività di lettura e interpretazione delle sacre scritture era, guarda caso, il focus del potere della Chiesa. E cosa dice Lutero? Che ognuno deve essere in grado di farselo da solo. Guardate che è enorme come cosa, non solo, ma pensate a quanto fosse diffusa la capacità di leggere e la capacità di scrivere, perché non è che questa cosa c'è un altro che te la fa, tant'è che dovunque voi andiate nei paesi protestanti vi trovate la Bibbia nei comodini, dappertutto, no? Come te muovi una Bibbia lì, perché è parte della tua dotazione quotidiana di attività fondamentalmente. Quindi tu devi essere l'interprete divino di te stesso. È chiaro che tu cominci a concepirti come in grado, no? Mentre nel cattolicesimo sei sottomesso all'interpretazione altrui, quindi in qualche modo sei deresponsabilizzato, sei mantenuto in uno stato di individuo massa, chiamiamolo così. Il protestantesimo è quello che comincia a dirti: no, sei tu quello che deve parlare con Dio. Il problema è che Dio non ti risponde. È tutto lì, la fregatura è lì. Perché se Dio rispondeva, eravamo a cavallo tutti quanti, invece Dio non ti risponde. Per cui al di là dei primi, delle prime generazioni protestanti che erano talmente infervorati da essere assolutamente, come dire, convinti di quello che capitava, man mano che si andava avanti questo silenzio divino cominciava a essere problematico, perché tu da essere umano vorresti essere consolato in certi momenti. Allora, il clero non c'è, Dio tace, come si fa? Come faccio a sapere se mi salvo? Come faccio a sapere che ne sarà di me? Come faccio? Ve la faccio molto breve perché ci sarebbe da parlare essenzialmente, ma comunque interessante. Guarda caso, in questo periodo si sta affermando l'economia. E i primi imprenditori, quelli che vengono chiamati protocapitalisti, no? Allora, e guarda caso, stanno pure tutti nella parte dove ci stanno i calvinisti. Succedono cose buffe, per certi versi. E quindi a un certo punto, quasi spontaneamente, attraverso una serie di correnti interne al protestantesimo, eccetera, cosa si dice? Si dice: ma tu vuoi che Dio, nella sua immensa saggezza e misericordia, che va sempre bene dirlo, ti faccia avere un successo economico nel mondo se non sei salvo? E dai, no? Non è pensabile. Quindi, guarda caso, in questa sinergia culturale, pian piano il successo nell'economia viene interpretato come segno della salvezza. E questo cosa significa? Significa che per tutto un lungo periodo il capitalista non è l'apoelkan e manco tutti gli altri che vediamo noi normalmente, che vanno in giro con le loro Ferrari, per le quali dobbiamo vorre loro bene, come diceva Alan del Botto, ma è uno che ha un vestito più dei suoi operai e che vive al lavoro. S'alza la mattina all'alba, lavora fino a notte fonda, dorme come un ciocco e poi ricomincia. Perché, dice Weber? Perché dal suo protratto successo trae una consolazione spirituale, cioè si sente salvo. E siccome quello è uno dei problemi principali in quel periodo, non c'è divertimento, spasso, sciupio vistoso, quello che è che tenga. Tu sei sereno, dormi come un ciocco perché sai che stai facendo quello che è giusto, stai andando verso il paradiso, sei uno dei prescelti. Ci siamo fin qui? Ok, quindi questo, allora chiudiamo la questione. Cosa succede? Che andando avanti e trasformando noi il Dio in un Dio barrato, quindi allontanando sempre di più il Dio e allontanando sempre di più la questione etica e spirituale dal lavoro, dall'economia, l'economia diventa quella che abbiamo noi oggi, ovvero sia business is business, no? E ci sono tutti quei problemi di fiducia di cui abbiamo parlato, perché finché si tratta di una cosa che tu fai con delle ulteriori motivazioni, ti comporti in modo corretto e morigerato, quindi se dai la tua parola la rispetti, se dici un prezzo quello rimane, non cerchi di truffare, o perlomeno diciamo rimane tutto in una dimensione abbastanza accettabile. Nel momento in cui questo tipo di impulso non c'è più, perché tu devi comportarti bene? Perché devi reinvestire quello che guadagni nell'azienda perché continui a produrre e a farti guadagnare, quando, come dice Woody Allen, potresti prendere i soldi e scappare? È chiaro che tu reinvesti nell'azienda non perché questa è una legge economica, ma reinvesti nell'azienda perché a te serve che l'azienda continui a funzionare, perché vuoi continuare ad essere rassicurato dal tuo successo economico. Ma nel momento in cui questa cosa non è più valida, perché tu dovresti continuare a reinvestire? E non a caso i capitalisti non investono più, prendono i soldi e scappano alle Bahamas, alle Cayman, in giro, dove volete, insomma, no? Lo vediamo quasi quotidianamente. Era uno dei tanti assunti che l'economia nascente aveva dato per ovvi, pensando che facessero parte del gioco, che facessero parte delle regole dell'economia, ma non fanno parte delle regole dell'economia, come non ne fa parte la necessità di un buon lavoro e la soddisfazione di un bel risultato. Che te frega? Nel momento in cui tu, come oggi, lavori per ottenere uno stipendio qualunque alla fine del mese, che tu abbia fatto bene o abbia fatto male, è del tutto ininfluente. E non trai nessun tipo di soddisfazione da quello che fai. Capite? Quindi la lettura di Weber può essere criticabile per molti versi, però dà conto di una serie di comportamenti che si sono venuti diffondendo con lo scemare delle sensibilità religiose. Noi oggi abbiamo un mondo capitalista dove non c'è nessun tipo di, altro che l'onore fra ladri, non c'è nessun tipo di rispetto gli uni per gli altri, tant'è che, come credo di avervi detto, quando ci si accorda per un affare di una certa entità, ci vogliono mesi prima che gli avvocati di ambo le parti mettano a punto i contratti, che sono dei blocchi di roba alti così, perché lì viene valutato tutto quello che tu potresti fare di mendace e di crudele nei confronti dell'altro e si cerca di porvi rimedio. Quindi ce lo si aspetta che verrai fregato. Lo sanno perfettamente. Non c'è più nessun tipo di preoccupazione etica. Ok? Quindi, no? Ti chiedi perché devo continuare a lavorare per tutta la vita fino all'ultimo giorno che muoio nell'azienda. Con la logica weberiana c'è un senso. Oggi non c'è. Tant'è che le nuove generazioni, guarda caso, prendono i soldi e scappano. E poi vengono stigmatizzate dai genitori. Non so se avete seguito il, non credo, ma vabbè, se può mai dire, S. Lunga, ne sapete qualcosa, la famiglia Caprotti, tutto quello che è successo, i figli, un disastro, una delle nostre, come dire, saghe economiche alla dynasty italiana, in salsa italiana. E comunque è quello che accade più o meno ovunque, ovvero sia i figli non vogliono continuare a lavorare come i genitori perché non vedono il senso. E in effetti, se tu togli questa preoccupazione spirituale dall'attività, il senso non c'è. Ma se io potessi avere una cifra per la quale non solo io, ma anche i miei eventuali figli e nipoti stanno bene per tutta la vita, ma perché dovrei continuare a lavorare? Siete in grado di darmi un qualche motivo? Ma da mo' che me ne sarei andato? Cioè, io forse no, perché mi piace insegnare, però voglio dire, in generale, non si capisce per quale ragione tu dovresti continuare a lavorare con quei ritmi, pur essendo tu estremamente benestante e non avendo più nessun problema economico. Che è ovvio che il motivo è altrove, dice Weber. Il motivo sta nel fatto che quell'attività è comunque una panacea per la tua ansia esistenziale. Quell'attività ti permette di sapere che tu sei scelto e di giudicare chi non è scelto, perché c'è, questa è l'altra parte della questione. Nella combinazione che nasce da questo discorso si arriva a quello che diceva lui, ovvero sia che chi sta male è un perdente. Non solo, ma grazie al protestantesimo non solo è un perdente, ma è pure cattivo, perché è ovvio che se il successo economico vuol dire che sei scelto, l'insuccesso economico che cosa vorrà dire? Che sei dannato. Quindi non solo non è più una questione di sfortuna, come dicevano nel premoderno, per cui ti è andata male, no, ti aiutiamo noi, e questo fonda tutto quanto il concetto della solidarietà, dell'aiuto ai più deboli, dell'aiuto agli sfortunati, no? Vi ricordo che dice Dio, Gesù dice, lasciate che i poveri vengano a me, occupatevi degli ultimi, beati gli ultimi perché saranno i primi. Poi dice, tutta una logica che rispetto a quello che facciamo noi non sta né in cielo né in terra, ma era un altro modo di considerare le cose, evidentemente. Adesso, con la dottrina della predestinazione, se tu non hai successo, non solo sei perdente, ma sei dannato. Quindi sei cattivo e devi pure morire da solo. Non so se questa cosa è chiara. Quindi ci avviciniamo a quello che è la visione delle caste. Capite perché, per esempio, ancora oggi il sistema sanitario americano è a pagamento? Che noi non capiamo per quale motivo tu debba... Perché sì, perché se puoi pagare sei meritevole di essere curato, altrimenti hai da morire da solo. Non lo sapranno manco loro, perché è un po' cambiata la visione generale della questione. Però le radici sono nel fatto che questo sistema nega l'idea di solidarietà. Perché tu sei titolare del destino che ti meriti e non sta a me aiutarti o andare contro il volere di Dio. Sei dannato, schiatta, anziché te piaccarci. Me tengo pure da questo punto di vista, però potrei, no? Allo stesso modo per cui in India, se stai male è perché nella vita prima sei stata una carogna e quindi hai da morire, come si dice, no? Giustamente, continui. Nell'ottica americana, se non sei in grado di pagarti le cose, vuol dire che sei cattivo. E quindi perché dovrei preoccuparmi per te? No? Anzi, come dire, aiuto il Padre Eterno e ti faccio stare pure peggio, così, come dire, ci mettiamo del nostro. Capite quanto è rilevante? Il fatto che Obama sia diventato isterico per fare in modo che ci fosse una forma di riforma sanitaria che fosse aperta a tutti. È esattamente su questo che si gioca. Perché l'americano non capisce per quale ragione tu dovresti aiutare qualcuno che non è in grado di pagarsi le cure. Magari non sa perché, ma la radice sta esattamente qui, nel fatto che se tu non sei in grado di fare qualcosa economicamente, non è che sei stato cattivo, non è che sei stato sfortunato, cioè hai avuto qualche cosa che non... No, è che sei proprio cattivo, manco incapace, cattivo, perché sei o salvo o dannato, capite? Quindi che poi questo sia, come dire, oggetto di fede ancora o meno, ma è talmente profondamente ingranato, incarnato nella cultura americana, da esserne uno dei tratti fondamentali. Tra l'altro vi ricordo, non so se lo sapete, quindi ve lo dico, che la prima parte, i famosi padri pellegrini del Mayflower, che tutti ci immaginiamo come gente festosa, con i fiocchi, ecco, erano una banda di rompicoglioni terrificante. Cioè, erano tutti quelli che venivano cacciati dagli altri protestanti perché gli rompevano le palle. Tu figuratevi voi che razza di clima doveva esserci al tempo. No? Erano tutti quelli che erano considerati, si chiamavano barkers, c'erano tutti quelli che urlavano sempre, si lamentavano continuamente, non gli andava mai bene niente. A un certo punto i piani gli mettevano così, così, senti, vai in America, va, levate dalle palle. Ecco. Quindi non solo hai uno zoccolo di bianchi anglosassoni protestanti, ma pure i peggiori protestanti, perché quelli più tranquilli sono rimasti, sono diventati anglicani, hanno fatto le loro cose, sono rimasti in Europa. Lì ci andavano proprio gli estremisti, capite? Perché poi i tratti sono così amplificati, no? Perché la modernità è così estrema in America, perché si è nutrita di una fede che era una fede che portava al martirio. Cioè quelli erano gente che normalmente veniva ammazzata prima, no? Nei tempi delle persecuzioni degli Stuart, in tutte le guerre con Cromwell e via discorrendo, era tutta gente che rischiava la pelle, si faceva mutilare in modi orripilanti, perché quando te beccavano che distribuivi i famosi libels, gli opuscoli per la tua fede, che era ovviamente una fede per certi versi democratica perché rifiutava tutta una serie di cose, prima ti tagliavano le orecchie e poi ti tagliavano il naso, quindi andavi in giro che eri brutto, ma tanto brutto, e poi dopo ti tagliavano altre cose e ti decapitavano alla fine, quando proprio non si sapeva più cos'altro tagliare. Ma insomma era una serie di situazioni abbastanza brutali nel complesso, quindi figuratevi che tipo di fervore potevano avere questi, i protestanti americani, no? Tant'è che poi saprete, immagino, le notti di Salem, le streghe, insomma è successo di tutto di più, ovviamente, perché il fondo della questione c'era ed era bello, bello vivace. Però comunque abbiamo davanti a noi di fatto una cultura che si fonda su quelli che erano gli ideali, appunto, calvinisti, per molti versi. E Calvino era pazzo. Poi dici, com'è che vedo delle cose che non capisco? Potremmo riflettere su questo, oggettivamente, no? Nel complesso. Ok. Allora, domande? Tutto chiaro? Non è che non mi fidi, voglio dire, a me piacerebbe che aveste capito tutto, devo essere, mi darebbe una grande soddisfazione, però tendo a non fidarmi molto della cosa. Sicuri che non c'è un qualche aspetto che vogliamo rivedere o qualcosina di... Tutto limpido. Vabbè, ok. Allora, so che avete letto 15-18, a proposito...